Su, Marta, fammi andare a dormire, è tardi e sono stanco. Ma tu quando torni? Se tutto va bene, domani mattina sono a casa e mi prendo un paio di giorni liberi, ma senza impegno, perché qui c'è ancora qualche rogna da sistemare. Sai, questi impianti... Ancora due chiacchiere, i saluti, la buonanotte. Poi, quello con la cravatta chiude la telefonata. Il biondo lo guarda con un'espressione che mischia disapprovazione e disgusto. Un sorriso beffardo, ecco, figuratevelo così. Come una fidanzata che vi ha spiato la cronologia nel computer. Non sarebbe neanche da dire, cazzo. Stare al telefono con la moglie alle 2 di notte, appostato in una macchina rubata con le targhe cambiate, in attesa di ammazzare un tizio dopo settimane di accurata programmazione, non è esattamente quello che lui definirebbe sicurezza sul lavoro. Nasconde l'irritazione dietro la sua faccia da schiaffi e pensa che è una battaglia persa, il suo socio non cambierà mai. Hanno fatto quella discussione 1000 volte, inutile. Meglio concentrarsi sulle cose da fare. Il biondo tiene gli occhi fissi sul portone. A che ora vanno a dormire, sti stronzi? Lasciali divertire. La festa dall'ingegner Gradani è cominciata verso le 10. Alle 11 è arrivato il grosso degli invitati, ora sono le 2:10 e se ne sono andate soltanto 12 persone della ventina che era arrivata. Contando i ragazzi del catering, fa ancora 11 persone su nell'attico. Loro sono anchilosati dentro una dacia grigia parcheggiata a 30 metri dal portone. Tengono la contabilità. Chi entra e chi esce. Si annoiano, ma stanno attenti a non distrarsi. L'ingegner Gradani era un incarico facile all'apparenza, ma mai fidarsi dell'apparenza. Infatti, qualche grattacapo gliel'aveva dato. Nei vari tentativi di ammazzarlo, ci lavoravano da 2 settimane, avevano scoperto alcune cose interessanti. Una giovane donna che andava e veniva a piacimento e un tirapiedi metà autista e metà tuttofare. Niente orari, niente ufficio dalle 9 alle 5, quindi un po' di imprevedibilità nel monitorare i movimenti del murituro. Non una cosa complicata comunque, né armi, né guardie del corpo e nemmeno particolari difficoltà logistiche. Insomma, per l'ingegnere bastava trovare il momento giusto ed eccolo arrivato. Scenario perfetto. Dopo la festa, nei fumi dell'alcol, chissà cosa può combinare in casa da solo un anziano ingegnere. Cadere e sbattere malamente la testa è un attimo, sapete, bisogna stare attenti. Guarda a volte come succedono le disgrazie. Alle 3:10 sono uscite 2 ragazze e un signore brizzolato, gli ultimi. Quelli che hanno versato lo spumante, offerto tartine e sparlato degli ospiti tutta la sera. Una moderna forma Uber della servitù. Il biondo e quello con la cravatta aspettano ancora un quarto d'ora. Poi basta un'occhiata per capirsi. Scendono dalla macchina e camminano piano, come 2 amici che rincasano tardi, ognuno perso nei suoi pensieri. I pensieri, però, sono sempre quelli. Un anticipo da 150.000 euro, un saldo di 200.000 all'avvenuto trapasso del povero ingegnere, una pausa nell'addolorato stupore degli eredi, pausa sufficiente a consegnare il dovuto e poi avanti con le lacrime. Pulito, veloce, un lutto rapido e in contanti. Per il portone che dà sulla strada, il biondo ci mette meno di 3 respiri regolari, come se avesse in mano le chiavi. Poi si dirige verso la porta della guardiola del custode, apre anche quella in un nanosecondo e scompare dentro. 1 minuto dopo esce nell'androne. Andiamo. 3 giorni prima, fingendo di cercare un appartamento in quella zona di lusso, avevano chiacchierato con il custode, che se la tirava da soddisfatto guardiano del decoro e della sicurezza del caseggiato, come investito di un compito divino, impettito come un generale birmano. Fare a lui quella domanda così diretta. Ma con la sicurezza come siamo messi? Era sembrata quasi una provocazione. «Ah no, a me non la si fa», aveva detto l'uomo col linguaggio del corpo, vibrante d'orgoglio. Aveva mostrato la centralina delle telecamere, magnificato la tecnologia multischermo. Loro si erano finti impressionati.